editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì a tutti da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi in cabina di regia ancora con noi, e in questa giornata andiamo ad analizzare chiaramente quella che sarà il turno di campionato che si appresta a ricominciare dopo la Coppa Italia, che ha raccontato già tanto Inter, Milan e Inter che hanno pareggiato 0-0 nella gara 1 e quindi tutto rimandato alla sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Invece per quanto riguarda Fiorentina-Juventus, sapete, ormai abbiamo analizzato la vittoria in extremis della Juventus nell'ultimo respiro della partita, una vittoria che mette in discesa la qualificazione della Juventus, ma come ha detto Vincenzo Italiano e come ha detto molto bene anche l'autore poi dell'autogol Venuti, noi daremo battaglia nella seconda parte, nella semifinale di ritorno, per cercare di ribaltare il risultato. Tutto ancora aperto, tutto ancora bello, esattamente come il campionato. Questa sera si scende in campo, intanto sarà Inter Salernitana. Già aspetto il messaggio del nostro amico tifoso della Salernitana, che ci racconterà di quanti saranno i tifosi della Salernitana al seguito di questo cuore granata che batte, sogna l'impresa. E sicuramente una Salernitana totalmente diversa rispetto alla gara di andata contro l'Inter, dove, ricordiamolo, ci fu la manita nerazzurra contro una Salernitana che di fatto non esisteva concretamente. Adesso c'è, darà battaglia e siamo pronti a vivere questa sfida. Buongiorno e buongiorno come sempre al direttore di Tutto Sport, Xavier Cobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori e agli ascoltatrici da Tutto Sport.
Allora direttore, io prima chiaramente, e noi non abbiamo gli occhi chiusi sul mondo, su quello che ci sta succedendo a poche distanze, insomma, che riguarda non soltanto l'Europa ma veramente tutto quanto il mondo. Questa notte anche l'attacco a una delle centrali, anzi alla centrale nucleare più grande d'Europa in Ucraina, dicono messa sotto in sicurezza, ma ovviamente è nelle mani, possiamo dirlo, sbagliate. Direttore, una riflessione su questi non più venti di guerra, su questa guerra che purtroppo sembra dover avere, speriamo di no naturalmente, la parola escalation è brutta, però sembra andare verso quella direzione, soprattutto dopo le parole anche della NATO, che dice noi siamo un organismo che è contro la guerra, ma chiaramente se la guerra viene da noi dobbiamo rispondere. Direttore.
Beh, direi che terrificante sia l'aggettivo più appropriato per descrivere questa situazione, che di ora in ora continua a consegnarci notizie tragiche, dai bombardamenti alle vittime civili, all'esodo di oltre 1 milione già di persone che hanno lasciato l'Ucraina per scappare dalla guerra. È evidente che in questo momento, in questi frangenti, anche lo sport debba far sentire la sua voce, la sta facendo sentire, perché l'isolamento che è stato deciso e messo in atto da praticamente tutte le discipline sportive, a cominciare dal calcio per arrivare al judo, alla pallavolo e agli altri sport, è stato conseguenziale, direi una decisione logica e immediata rispetto alla tragedia di cui è vittima il popolo ucraino. Adesso la Federazione Russa ha fatto ricorso al TAS per chiedere di essere reintegrata nei playoff mondiali, ma giustamente la Polonia ha fatto sapere che quando anche il Tribunale dell'Appello Sportivo di Losanna dovesse accogliere questa istanza, non giocherebbe mai contro la Russia. È la stessa posizione, quella della Svezia e della Repubblica Ceca. Mi sembra che evidentemente lo sport voglia lanciare un messaggio molto chiaro e molto forte, così come si stanno moltiplicando le iniziative di solidarietà.
Sì, che è molto commovente, direttore, era presente anche lei, comunque l'ha rimandato anche lei sui suoi profili social, quel messaggio di Andrei Shevchenko. Fa venire i brividi a pensare che quello era il capitano, era l'attaccante di grandi successi del Milan, il famoso sguardo di Shevchenko prima del rigore decisivo nella finale di Manchester contro la Juventus, e poi vedere quello sguardo intriso di paura e di morte nei maxi schermi invocando la pace. È una cosa che ti fa capire che abbiamo preso veramente una strada sbagliata come umanità, addirittura.
Beh, direi che la strada sbagliata sia stata intrapresa da questa folle e criminale invasione di una nazione libera e indipendente. E quindi è evidente che lo sport in questo momento stia facendo sentire la sua voce ed è molto apprezzabile la sua unità di intenti. Sì. Dispiace molto, certamente, per gli atleti e per i tifosi russi.
Ovviamente.
Non c'entrano assolutamente nulla, che sono vittime di questa follia qui è teatro.
Poi dopo sarà, perché io voglio andare già oltre, voglio già pensare a un dopo di messa in sicurezza mondiale che i criminali paghino, diciamo, e dopo sarà importante che magari lo sport possa lanciare un altro messaggio, direttore, per non far sì che negli anni a venire la popolazione russa venga etichettata come una popolazione cattiva, perché loro non c'entrano niente con quello che sta succedendo. Quindi poi sarebbe bello riuscire a, tra virgolette, riabilitarne l'identità nazionale, no? Perché non dipende dai gesti di un folle uomo l'identità di una nazione.
Credo che questo sia ben chiaro a tutti, assolutamente sia ben chiaro a tutti, e nel calcio ne abbiamo un esempio con il rapporto di amicizia che lega Miraciuk a Marin, sì, dell'Atalanta, la sì, stessa sensibilità che il calciatore russo ha mostrato, e il pudore del quale non ha esultato dopo il gol segnato alla Sampdoria ne è stata una dimostrazione plastica.
Una cosa che non mi è piaciuta ieri, direttore, in una cosa che in generale a lei quello che è stato detto nella giornata in cui ieri Andrea Agnelli, frontman un po' del progetto Superlega insieme a Florentino Perez, con poi Laporta rilanciando un po' i concetti della Superlega, però sono stati detti le parole che sono state dette precedentemente da Tebas più che ancora da Seferin, perché poi andare a scomodare paragoni come quello di Putin e della guerra è sbagliato e inaccettabile in questo momento, secondo me. Dopodiché, superato questo aspetto, che cosa si sente di dire, direttore, su questa seconda versione della Superlega, la puntata numero 2?
Beh, intanto noi l'abbiamo ribadito forte e chiaro oggi su Tutto Sport.
Esatto, l'ho letto.
Intanto la scelta del momento mi pare la più sbagliata possibile, così come sbagliato era stato il momento in cui venne alla luce il 18 aprile 2021 il progetto di Superlega, poi abortito in 48 ore sotto la spinta della rivolta dei tifosi e dei club inglesi in primis, nonché di alcuni tra i più importanti leader europei, Johnson, Macron, Draghi. È una cosa, questa parte, che non si è ancora capito bene quale sia questo secondo progetto, quali siano le variazioni apportate, ma qui ci sono dei dati di fatto incontrovertibili, e cioè che la Superlega è fallita, nonostante Agnelli ieri abbia affermato il contrario. È fallita per la semplice ragione che dai 12 soci fondatori ne sono rimasti 3, nonostante Agnelli abbia detto che siano invece in 11 perché vincolati da un contratto di 120 pagine. Ma non risulta, peraltro la Premier League ha preso posizione proprio in queste ore ribadendo che nessuno dei club ad essa affiliati intende percorrere la strada della Superlega, quindi qualcuno delle parti in causa non dice esattamente le cose come stanno. Ma io vorrei soltanto ricordare che Inter, Milan, United, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Atletico Madrid non fanno più parte di questo progetto, perché da questo progetto uscirono 48 ore dopo. E così come è altrettanto evidente che concepire un torneo, è libero di organizzare i tornei che vuole,
certo,
però non può pensare di restare nell'organizzazione dalla quale vuole uscire, o comunque contro la quale si ribella, perché delle due l'una: o uno si fa la Superlega e gioca sempre le partite con le stesse squadre, e vedremo quante saranno qualora questa Superlega dovesse mai prendere corpo, oppure se resta dentro un'organizzazione che è quella del calcio mondiale, che prevede la FIFA, l'UEFA, le federazioni nazionali, ne accetta le sue regole, punto. Non è possibile tenere il piede in due scarpe, e ancora e soprattutto io vorrei ricordare ciò che disse Paolo Maldini quando, due giorni dopo la nascita e la morte della Superlega, affermò testualmente: l'insegnamento che dobbiamo trarre da questa vicenda è che non si possono superare certi limiti, come quello della sacralità della meritocrazia. Non sapevo nulla, ma questo non mi impedisce di chiedere scusa ai tifosi del Milan. Parola del direttore tecnico del Milan.
Esatto, quindi questa è un po' la visione, che tra l'altro potete approfondire, appunto, come ricordava il direttore, sulle pagine di Tutto Sport. Oggi lo leggevo, intanto anche il richiamo in prima pagina, ma poi l'approfondimento interno. Direttore, un passo indietro su quelle che sono state le semifinali di Coppa Italia, poi ci concentriamo sul campionato, dove peraltro Antonio da Salerno ci racconta: Enzo, oggi verremo in 7.000 a vincere a Milano. È bello leggere, non so se saranno davvero 7.000, però è bello leggere questo entusiasmo da parte dei tifosi da Salernitana, ma ci arriviamo dopo.
Ma Vincenzo, perdonami, sì, certo, perdonami se ti interrompo. Intanto l'elogio ai tifosi, dei tifosi della Salernitana, si impone più che mai, non solo e non soltanto perché oggi saranno 7.000 sugli spalti di San Siro, ma perché questa tifoseria, che ha riconquistato la Serie A l'anno scorso quando alla guida della squadra c'era Castori, i cui meriti devono essere sempre ricordati. È una tifoseria appassionata, una fra le più calorose ed entusiaste d'Italia. È una tifoseria che ha vissuto col cuore in gola fino al 31 dicembre dell'anno scorso, quando temeva che la Salernitana non potesse avere più un futuro, invece il futuro e il presente ce l'ha, e come, grazie all'arrivo di Iervolino.
Sì.
È una tifoseria che non ha mai fatto mancare il suo appoggio alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. E prova a immaginare con la Superlega che tipo di entusiasmo potrebbe avere un tifoso della Salernitana, sapendo che il torneo cui la propria squadra partecipasse, Serie A o Serie B, che dir si voglia, verrebbe svilito da questo club dei ricconi, dove si può entrare soltanto a inviti, dove c'è una base di partenza di 15 società che si ritengono le più forti, le migliori, le più grandi. E il calcio che noi amiamo, il calcio fatto di passione, della passione dei tifosi salernitana, invece dovrebbe rimanere a guardare. Proviamo a immaginare questo scenario, al di là dei discorsi di principio, di filosofia, del calcio che ha disperatamente bisogno di riforme e bla bla bla. Pensiamo ai tifosi, pensiamo a coloro i quali si appassionano, si entusiasmano per un derby torinese, romano, genovese, milanese, per una squadra che parte dalla Serie B, conquista la Serie A e sul campo si guadagna il diritto di partecipare a una Coppa Europea. Ecco, io penso che queste siano le riflessioni che si impongano oggi più che mai.
Dopodiché, direttore, bisogna che anche i club facciano qualcosa per questi tifosi.
Ma su questo siamo perfettamente d'accordo, perché i tifosi non possono essere polli da spennare aumentando i prezzi dei biglietti.
In stadi fatiscenti, aggiungo.
Esatto.
Perché veramente a volte vengono trattati nel peggior modo possibile. Anche dai diritti TV, direttore, mi permetto, perché uno no, una persona non può fare 4 abbonamenti. Adesso sappiamo che DAZN chiederà il doppio per i device, che chiaramente devono essere 2 o 3 a famiglia, eccetera. Però c'è una famiglia che magari si può permettere a stento un abbonamento, non ne può fare 8 per vedersi una partita, quando prima era tutto assolutamente visibile in chiaro. Quindi i tifosi vanno rispettati anche da questo punto di vista, i diritti TV, dagli stadi, dalle società. E tra poco arriva un messaggio che le leggo, che è molto centrato sull'argomento, però veramente da tutti, cioè bisogna andare davvero incontro ai tifosi, direttore.
Questo è fuori discussione, soprattutto dopo la pandemia, che speriamo finisca, segnali che arrivano sicuramente incoraggianti, la riapertura degli stadi che tornerà al 100% di capienza. Tra l'altro noi stiamo raccogliendo grandi segnali di entusiasmo, pensiamo soltanto al Diego Armando Maradona, che domani sera, compatibilmente con le norme anti-Covid, sarà esaurito in ogni ordine di posti per Napoli-Milan. E pensiamo al pubblico che ha seguito e ha assistito alla partita tra Fiorentina e Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia. C'è una grande voglia di tornare a calcio dal vivo.
Io penso anche ai tifosi della Juventus, e qua faccio una piccolissima polemica, non contro chiaramente il presidente Corsi o comunque, ma contro proprio le strutture. Tifosi della Juve che sono andati a vedere Empoli-Juventus da una postazione dove non si vedeva nulla. Ci hanno mandato delle foto, questa pista atletica enorme, buttati in un angolino, erano lì semplicemente per far sentire la loro voce. E anche a questo che penso, direttore, quando tu mi chiedi un biglietto importante, ma è come se mi facessi pagare il prezzo di una platea mandandomi sul loggione, per fare un esempio. Il tifoso deve avere l'opportunità di guardarlo il calcio anche dallo stadio, così intanto lo porti allo stadio. Ecco, forse magari laddove la televisione ti mette in difficoltà e quindi non riesci a usufruirne, tu dici ok, io ritorno allo stadio, ma la struttura deve essere adeguata anche alla possibilità economica e soprattutto a farmi vedere la partita. Quindi insomma, credo che da questo punto di vista direttore siamo d'accordo. C'è un messaggio del nostro ascoltatore che ci dice, a proposito di questo: buongiorno direttore Iacobelli, per quanto riguarda la vicenda Superlega, fermo restando che per me ogni competizione che crea del classismo è sbagliata, a prescindere che sia Seferin che gli altri non siano esenti da colpe, io continuo a vedere nella volontà di Agnelli quella di guardare un sistema che non abbia più a che fare con i propri tifosi. Mi sembra un uomo solo la cui volontà è quella di creare un sistema che nessuno vuole, dice Francesco da Napoli. Io aggiungo una cosa, piccola postilla, e le lascio la parola, direttore. Tanti ascoltatori, tifosi della Juventus, sull'altra emittente, a Radio Bianconera, dicono: noi non siamo più per una società, per la nostra società dei tifosi, ci sentiamo dei clienti.
Ma sai, bisogna secondo me ricordare sempre quale sia stato il motivo all'origine del progetto Superlega. quei 12 club che si riunirono e comunicarono la nascita della Superlega in quella notte di aprile, tra l'altro poi potremmo parlare a lungo delle modalità di comunicazione e della scelta dei tempi, allora come ieri a Londra, ma questo è un altro discorso, lo fecero perché disperatamente alla ricerca di nuovi introiti per colmare le lacune, oserei dire le voragini apertesi nei loro bilanci. Ma queste situazioni non sono state soltanto aggravate dalla pandemia, ma in alcuni club, per alcuni club, erano già ben presenti prima della pandemia. La Superlega non nasce con l'intenzione di creare un maxi torneo che entusiasmi e appassioni gli spettatori, a parte il fatto che alcuni fra i soci fondatori, poi dopo usciti da questo club, la Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia, non la vincono da molto tempo e da molti anni. E poi questo fatto di invitare ogni anno 5 squadre, sulla base di che cosa? Ma come inviti? Se tu partecipi ad una Coppa Europea, se ti guadagni il diritto di parteciparvi sul campo. E fu proprio la rivolta dei tifosi inglesi, ti ricorderai quando venne bloccato il pullman del Chelsea all'ingresso di Stamford Bridge?
Come no.
O ciò che fecero i tifosi del Manchester United o del Liverpool. Ma perché? E non mi si venga a dire che è una questione generazionale, no, perché c'erano moltissimi ragazzi e ragazze tra quei tifosi che protestavano. Quindi è un modo questo per ribadire quanto conti la meritocrazia sportiva e quanto i tifosi non debbano essere trattati come clienti. Un conto è offrire loro uno stadio che sia moderno, funzionale, accessibile, dotato dai migliori servizi, che possa essere vissuto tutto l'anno, siamo perfettamente d'accordo, con mostre, convegni, avvenimenti ed eventi culturali, sportivi, spettacolari. Ma un altro è pensare che il tifoso sia colui il quale debba sempre soltanto accettare tutto e accettare l'aumento dei biglietti, in nome di che cosa?
Allora, io ho una riflessione da sviluppare con lei, direttore, però voglio dare spazio anche ai nostri ascoltatori, perché c'è qualcuno che fa che le fa una proposta, quindi adesso gliela faccio sentire, me lo suggerivano dalla regia, mentre c'è anche chi, tipo Marco, dice a questo punto pretendo una presa di non Piccarie, perché sennò ciao Marco, sono Marco, a questo punto pretendo una presa di posizione forte delle autorità calcistiche italiane dopo la risposta spagnola alla nuova proposta scellerata di Agnelli. Ecco, da questo punto di vista torno a quello che lei ha detto, direttore, legalmente è fattibile, quindi non è che può arrivare una risposta forte dal punto di vista legale, può arrivare una risposta forte dal punto di vista organizzativo, immagino.
No, ma la risposta c'è già stata dalla Federcalcio e dalla Lega Calcio di Serie A, da tutte le leghe europee, perché nell'arco dell'ultimo anno abbiamo registrato ripetute prese di posizione, c'è stato anche un congresso delle leghe europee che ha ribadito il no alla Superlega. Adesso i tre club superstiti aspettano il pronunciamento della Corte di Giustizia europea, che dovrebbe arrivare a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Ciò detto, intanto c'è una riforma della Champions League che partirà dalla stagione 2024-2025, che prevede anche una redistribuzione degli introiti a favore di tutti i partecipanti alla competizione. E poi vedremo come andrà a finire, se quando anche la Corte Europea dovesse acclarare e stabilire che possa esistere la Superlega, vorrà dire che chi sarà interessato a parteciparvi se la organizzerà, ma non potrà pretendere di rimanere nelle attuali organizzazioni calcistiche.
Sentiamo quest'audio, vai Federico.
Buongiorno a tutti, carissimo direttore, mi può aiutare a fare un'iniziativa? Magari lei come al solito mi anticipa tutto, quindi magari l'ha già nel suo cantiere. Perché non facciamo una raccolta? Ovviamente la deve organizzare lei, che io sono un misero amante dello sport. Fare delle magliette da far indossare ai giocatori per protesta, ovviamente sulla guerra, vengono firmate da ogni giocatore e messe all'asta, magari tramite il sito di Tutto Sport, e poi il ricavato è utilizzato per utilizzi umanitari per questi poveretti dell'Ucraina. Ciao Marco Moretta.
Intanto è bello il cuore dei nostri ascoltatori, direttore, questo è molto bello.
Certamente sì. Beh, intanto volevo dire al nostro ascoltatore che domani su Tutto Sport parleremo di un'iniziativa che stiamo organizzando in queste ore, stiamo promuovendo in queste ore e di cui daremo conto ai nostri lettori sul giornale di domani. Dopodiché abbiamo già registrato in questi giorni le diverse iniziative prese da alcuni club. Prima ho citato Malinowski, e noi proprio oggi sul giornale parliamo di ciò che Ruslan Malinowski e la moglie Roxana stanno facendo a Bergamo, dove in 3 giorni hanno cucito e venduto 700 bandiere dell'Ucraina, e i fondi che sono stati raccolti sono destinati ad un'iniziativa di soccorso ai profughi dall'Ucraina, così come la raccolta di beni di prima necessità che sta avvenendo in questi giorni, in queste ore a Bergamo, ma così come in molte altre città italiane. Quindi credo che ognuno nel proprio ambito debba e possa intraprendere iniziative di solidarietà concreta, sottolineo concreta, perché di questo hanno bisogno gli ucraini.
L'argomento Superlega naturalmente ha coinvolto i tanti, quindi adesso cerco di fare una selezione dei messaggi che sono arrivati, anzi gliene leggo 2 in particolare, direttore, uno pro uno contro, mi sembra di vedere così a una prima vista, poi le faccio una domanda io. Salve Vincenzo e direttore Iacobelli, Giuseppe da Valdemoro, io sto facendo un master di diritto calcistico, un mese fa abbiamo fatto una riunione e degli avvocati fra i migliori d'Europa in diritto sportivo hanno concluso che alla fine la Superlega si farà, poi il formato dovrebbe essere diverso da come detto dal direttore. Un abbraccio. Pierre invece scrive: con quale coraggio la Lega e la FIGC tutta sventolano la bandiera della meritocrazia e dell'equità contro la Superlega, che di fatto già esiste vista la disparità economica in UEFA Champions League, quando in Italia organizziamo la Coppa Italia con una formula dove questi valori sono assolutamente virtuali. La bandiera dell'ipocrisia, almeno in una Superlega riformulato tutto sarebbe chiaro. Direttore.
Ma intanto voglio dire, ma nessuno esclude il fatto che ci possa essere la Superlega, ripeto, visto che l'ascoltatore ha rimarcato giustamente, ha riportato l'intervento di alcuni legali, vedremo che cosa deciderà la Corte di Giustizia Europea. Ma è altrettanto vero che una volta, quando anche dovesse essere dato il via libera a questa nuova competizione, bisognerà vedere chi vi parteciperà, come vi parteciperà, e soprattutto mi pare che Seferin ieri sia stato molto chiaro, e cioè che quando questo accadesse i partecipanti a questa nuova competizione non dovrebbero e non potrebbero più far parte dell'UEFA. Questa è la condizione. Poi per quanto riguarda la nuova formula, io ho letto soltanto congetture, ipotesi di cambiamento, di variazione, ma francamente non ho assolutamente registrato né tantomeno nuove proposte ufficiali né nuovi progetti né nuove formule, o non so se tu le abbia registrate, io no.
Intanto è bello perché degli ascoltatori, anche Rosolino dice: io voglio partecipare alla proposta di Marco Moretta, non so se vogliamo fare tutti qualcosa come TMV Radio, scusate la sento anche un po' mia, ma voi dovete sentirla vostra, è per voi che esistiamo, quindi poi magari su questo punto di vista ci organizzeremo. La domanda che le volevo fare io, direttore, in conclusione sulla questione della Superlega invece è un'altra. Superiamo tutto l'aspetto piaccia, non piaccia, organizzativo, da che cosa è nato, da cosa non è nato. Lei ha la sensazione, visto che si è parlato anche molto, poi un po' me l'ha già data la risposta dicendo che sono tanti giovani che non la volevano, però uno dei vulnus è la questione generazione Z, partite viste attraverso gli highlights, si segue più il campione che la squadra. Le devo dire che sentendo anche un pochettino le polemiche all'interno stesso del mondo Juve, ormai si segue veramente più il campione o l'allenatore, il valore della maglia della squadra è stato un po' abbandonato. Secondo lei si era parlato anche di tempo effettivo, quindi di ridurre la durata delle partite, perché magari c'è un livello di attenzione generale molto più basso nelle nuove generazioni. Ci possono essere degli accorgimenti che il calcio può prendere per coinvolgere ancora di più le nuove generazioni, farle sentire, per me deve coinvolgerle allo stadio, ma questo è un altro discorso, l'abbiamo toccato prima. Però ci sono anche altre variazioni che possono essere fatte nel regolamento proprio del calcio per coinvolgere ancora di più e renderlo ancora più spettacolare, senza cambiarne la formula internazionale.
Ma sai, dipende, una situazione talmente fluida in questo momento, Vincenzo, perché ci sono troppi elementi in ballo. Intanto, come avrei visto, per esempio la Polonia ha chiesto alla FIFA di riaprire il mercato russo, sì, per favorire l'esodo di calciatori che intendano lasciare i club russi, così come c'è il nuovo contenzioso aperto dalla Federazione Russa davanti al TAS per quanto riguarda i mondiali. Sì. È una situazione in continua evoluzione, fare previsioni in questo momento credo che sia praticamente impossibile.
Allora, abbiamo quasi finito. Io però un paio di domande sul calcio giocato gliele faccio proprio rapidissime. La prima, le chiedo un bilancio su queste semifinali di Coppa Italia. Cosa hanno raccontato da una parte e dall'altra?
Beh, da una parte sul fronte milanese hanno confermato la flessione di rendimento dell'Inter e del Milan. Allora vedremo se in campionato ci sarà una reazione, a cominciare proprio dalla partita di questa sera, molto importante per l'Inter così come per la Salernitana. Per quanto concerne la Juventus, la vittoria ottenuta in modo fortunoso in virtù di quell'autogol divenuti al 92esimo è stata una vittoria doppiamente importante, sia perché non dico spiani la strada, ma certamente facilita la semifinale di ritorno, sia perché a Firenze la Juventus si è rappresentata con 9 giocatori indisponibili e in un contesto ambientale difficilissimo per Vlahovic, che ancora una volta ha dimostrato di essere un ragazzo di 22 anni, ma con la maturità di un quarantenne, con spalle molto larghe. E il gesto che lui ha compiuto alla fine della partita, quello di rincuorare il suo ex compagno di squadra Venuti, nonostante lo stesso Vlahovic fosse stato spizzato di fischi, ma quello che più ha fatto male di cori razzisti, ha confermato ancora una volta la grandezza di questo giocatore.
Per quanto riguarda invece il campionato, che le faccio come domanda, anche sulle indicazioni che sono arrivate dalle semifinali, quindi le milanesi e la Juventus in particolare, la Juventus è ancora seriamente in corsa per lo scudetto? Ieri ne ha parlato anche Dybala all'incontro con i suoi piccoli fans, c'era anche Cherubini che ha detto, è vero, Allegri dice che non ci crede, però noi come società ci dobbiamo credere. Io non le chiedo a chi dare ragione, le chiedo se Allegri sta bluffando o in fondo ci crede anche lui.
No, non credo che stia bluffando, credo che Allegri stia confermando ancora una volta perché la sua fama sia assolutamente meritata. Allegri è molto esperto, è molto astuto e molto saggio, non lancia proclami per una rimonta
che gli si possono ritorcere contro, diciamo.
No, che ufficialmente considera impossibile, ma in realtà è evidente che tutto dipenda anche dai risultati delle squadre che in questo momento sopravanzano la Juve in classifica. Vorrei ricordare che è vero che la Juventus è in serie positiva da 13 giornate consecutive e che ha davanti a sé 11 partite che in teoria potrebbe vincere tutte, ma qualora questo accadesse raccoglierebbe 33 punti e la porterebbero questi punti a quota 83. Ma davanti alla Juventus in questo momento ci sono il Napoli 57, Milan 57, Inter 55 con una partita in meno. Io credo che la Juventus debba continuare a fare ciò che sta facendo, cioè non pensare agli altri, non stilare tabelle, e poi vedremo come andrà a finire.
Ultima, leggo le parole del presidente Andrea Agnelli, così chiudiamo anche il discorso Superlega, che poi non deve, e questo lo dico a beneficio di tanti tifosi che ci scrivono eccetera, poi andare a frapporsi nell'identità Agnelli-Juventus, quella è un'altra storia, c'è una vicenda presidenza-squadra e c'è una vicenda presidente che rappresenta una nuova Lega che sta nascendo, che può piacere e può non piacere, perché Agnelli poi ha ricordato, direttore, come non ricordarlo, in tanti pensano che io abbia tradito la loro fiducia, in realtà rappresento una famiglia che possiede la Juventus da 99 anni, quando incontro qualcuno per strada non mi dice nulla di questo. Avere di questi tempi una presidenza così longeva è un sinonimo comunque di orgoglio per i tifosi di questa squadra, direttore, sempre.
Ma soprattutto anche non trascurerei questo particolare, una qualità così solida che si è permessa nell'arco di due anni, poco meno di due anni e mezzo, di varare due aumenti di capitale per un totale di 700 milioni di euro.
Ha detto tutto, direttore. Tanto la ringrazio, la saluto, buon weekend e ci ritroviamo la settimana prossima.
Grazie a voi, buon pomeriggio, buona giornata da Tutto Sport.
Ciao direttore, è sempre un piacere, noi ci fermiamo, torniamo tra poco e sarà il momento di Roto Calcio con Federico Rossi davanti a tutti quei bottoni lì, mi raccomando, schiacciamo i bottoni giusti, perché ieri di là è successo un disastro. Torniamo tra poco.